Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Mi hanno sempre considerato un deputato scomodo perché non sono mai sceso a patti o a compromessi con nessuno. Ho sempre agito nel rispetto delle leggi e della legalità. Ho denunciato la mafia sia in provincia di Siracusa che a Palermo, facendo arrestare boss e gregari. Lo afferma il parlamentare all'ARS del gruppo PID Grande Sud, l'onorevole Pippo Gennuso, che si ritiene leso e mortificato dall'inchiesta sulle regionali bis del 2014. Nel 2012 sono rimasto vittima di una grande truffa elettorale. Al momento dello scrutinio ero deputato e 24 ore dopo ero stato scavalcato per una manciata di voti da un avversario di un altro partito. A quel punto ho agito con gli strumenti che la legge mi consentiva, ricorrere prima al TAR e successivamente al CGA. Un calvario durato 2 anni che alla fine mi ha ridato l'onorabilità che un manipolo di truffaldini aveva cercato di togliermi con i brogli elettorali. Vorrei ricordare che la prefettura di Siracusa, su ordine dei giudici del Tribunale Amministrativo, non poter ricorrere al conteggio delle schede, perché mani maldestre nel frattempo avevano fatto sparire le schede elettorali dal Palazzo di Giustizia. La mia, dice ancora Gennuso, è stata una difesa legittima, che la legge mi consentiva di portare avanti, e alla fine, quando il CGA si è pronunciato per rifare le elezioni in 6 sezioni della provincia, è stato solo il trionfo della giustizia. Il deputato Gennuso però aggiunge: ho letto sull'inchiesta palermitana di intercettazioni fatte dai carabinieri e in particolare quanto affermato dall'onorevole Vincenzo Vinciullo, che ha parlato di soldi che avrei sborsato per corrompere il presidente del CGA di Palermo. Notizia che Vinciullo avrebbe appreso da una persona vicina al sottoscritto. Si tratta di affermazioni gravissime e infondate che non stanno né in cielo né in terra. Vinciullo, dice ancora il parlamentare, dica chi gli ha riferito questa balla e vada anche dal magistrato a riferire, altrimenti lo perseguirò giudiziariamente fino alla 7ª generazione. Io nella mia vita non ho mai corrotto nessuno, né mi sono mai fatto corrompere. La corruzione non è un termine che rientra nel mio DNA. Non ho pagato neppure il pizzo ai boss della mafia di Palermo, che ho denunciato lo scorso anno, mettendo a repentaglio la mia incolumità e quella della mia famiglia, e fino ad oggi nessuno ha pensato di proteggermi. Anzi, continuo a subire angherie della criminalità organizzata nel mio ruolo di imprenditore. Spero che questa storia si possa chiudere nel più breve tempo possibile. Io sono sereno e ho fiducia nella magistratura, perché so che in questa vicenda ho agito con correttezza e trasparenza. Il deputato all'ARS e capogruppo di Sicilia Democratica, Giambattista Coltralo, indagato nell'ambito di un'inchiesta sulla compravendita di terreni nella zona dell'Entinese, è stato sospeso dalla sua attività professionale di notaio. La Coredi, Commissione Regionale di Disciplina della Sicilia, di fatto gli impedisce di esercitare la sua professione negli studi di Augusta e Noto. Il parlamentare ha impugnato il provvedimento alla Corte d'Appello di Palermo. È stato il Consiglio Notarile di Siracusa a mettere nei guai il parlamentare notaio, che aveva presentato un esposto dopo aver riscontrato anomalie di varia natura sull'attività notarile. Il provvedimento risale ai primi di aprile, ma sull'argomento era calato il silenzio assoluto. Al notaio di Augusta è stato ritirato il sigillo e tutti gli atti. Ragusa, 421 posti in 91 progetti per il Servizio Civile Nazionale. Le iniziative vanno dall'assistenza ai disabili agli interventi educativi. Un numero consistente di volontari, ben 70, va alla Fondazione San Giovanni Battista, legata alla diocesi di Ragusa. In particolare si tratta di 3 progetti spalmati in alcuni comuni della provincia, tra Culto e Cultura, incentrato sulla valorizzazione dei beni culturali della diocesi, Passo Passo a sostegno delle attività sociali delle parrocchie diocesane, Maraban per arricchire ulteriormente le attività dei centri di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale. I carabinieri della tenenza di Floridia hanno arrestato in flagranza di reato Sebastiano Paolo Castelli, 26 anni, con precedenti di polizia specifici, per il reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Il ragazzo da tempo picchiava la madre, minacciandola e distruggendo i mobili e gli oggetti presenti in casa, al fine di intimorirle e ottenere i soldi per l'acquisto di droga. Ieri l'ultimo episodio, nel quale l'ha picchiata e ha tentato di estorcerle 100 euro. La donna, non riuscendo più a sopportare questo comportamento, ha subito chiamato il 112 per chiedere aiuto, e tempestivamente sono intervenuti i carabinieri di Floridia, che sono riusciti a fermare il ragazzo e a riportarlo alla calma. Castelli è stato richiuso in cella. Ancora Floridia, il 4º istituto comprensivo Salvatore Quasimodo organizza, nell'ambito dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, 8 incontri tra gli alunni della scuola secondaria e i singoli candidati alla carica di sindaco del comune di Floridia. Gli incontri si terranno nell'aura magna della sede centrale nei giorni dal 5 all'8 giugno. Gli alunni, dopo aver ascoltato quanto gli invitati vorranno dichiararne nel tempo a loro disposizione, formuleranno delle domande per avere un quadro il più chiaro possibile di quali azioni la politica locale intenda porre in essere per la risoluzione dei problemi della comunità floridiana. Un'attività che intende far capire agli studenti l'importanza dell'informazione preventiva al voto, dalla partecipazione alla vita politica locale, del dialogo costruttivo con chi si propone di amministrare la cosa pubblica. Insomma, una scuola di vita contro il progressivo disimpegno e disaffezione dei giovani verso la politica, cercando di riscoprirne i veri valori. Conclusi dall'AFI, Associazione delle Famiglie, gli incontri con i candidati a sindaco di Avola per raccogliere l'adesione al manifesto politico Comune Amico della Famiglia, che l'associazione ha loro inviato. Nel documento vengono enunciate alcune proposte di buone pratiche amministrative a favore della famiglia da introdurre nel comune. Ad Avola, rispetto a tanti altri comuni, l'agenda famiglia è già entrata nel palazzo e una serie di provvedimenti sono stati già attuati dall'amministrazione uscente, soprattutto dopo il convegno nazionale dell'AFI svoltosi ad Avola nel giugno del 2014. Ad Avola, in piena campagna elettorale, si è quindi anche parlato di politiche familiari distinte dalle politiche sociali. E per questo ringraziamo i vari candidati che si sono impegnati e documentati sulla materia, ha dichiarato Nella Caruso, presidente dell'AFI di Avola. Perché, se il nostro dovrà diventare un comune amico della famiglia, il futuro sindaco di Avola dovrà necessariamente partire da questa agenda. Da parte dell'AFI un grosso in bocca al lupo a tutti voi. Ci sono anche Siracusa e Noto, tra le 46 città che hanno manifestato interesse al bando per la Capitale Italiana della Cultura 2020. Ora le amministrazioni sono chiamate a confermare la propria adesione, depositando entro il 15 settembre 2017 un dossier di candidatura con il programma delle attività culturali previste, la struttura incaricata dell'elaborazione e promozione del progetto, una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria, gli obiettivi perseguiti e gli indicatori che verranno utilizzati per la misurazione del loro conseguimento. La validità formale di ogni candidatura e i singoli dossier verranno esaminati da una giuria di 7 esperti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti e della valorizzazione territoriale e turistica per selezionare entro il 15 novembre le 10 città finaliste da invitare ad un incontro di presentazione pubblica e di approfondimento. La città capitale italiana della cultura 2020 verrà scelta sulla base dei risultati di questi colloqui entro il 31 gennaio 2018. Pachino. Partirà alle 23 di lunedì 5 giugno il primo ciclo di operazioni di disinfestazione ed erattizzazione del territorio comunale, della frazione di Marzamemi e delle Contrade. Le operazioni, svolte dall'azienda BSF di Caltanissetta, dureranno 3 giorni. Lunedì l'intervento è previsto nel centro abitato di Pachino, martedì sarà il momento di Marzamemi e Morghella e mercoledì delle altre contrade tra cui Granelli, Costa dell'Ambra, Concerie e Punto Rio. Per l'esecuzione delle operazioni di derattizzazione saranno utilizzate delle esche sotto forma di bustine contenenti sostanze potenzialmente tossiche per gli uomini e per gli animali domestici, che saranno depositate all'interno di appositi erogatori a norma con le procedure dettate dalla vigente legislazione, posizionate in tutte le zone infestate dai topi. Il costo complessivo dell'intervento, che prevede 3 cicli, gli altri a luglio ed agosto, è di 24.700 euro. Quest'anno abbiamo deciso di programmare anticipatamente tutta la fase degli interventi, ha dichiarato l'assessore all'ecologia Andrea Nicastro. Invitiamo come sempre i cittadini a utilizzare prudenza, chiudere porte e finestre, non esporre generi alimentari e biancheria, non sostare all'aperto durante le ore di intervento, non parcheggiare le auto in prossimità di curve e in tutte le strettoie e tenere gli animali in casa. Rosolini. Martedì 6 torna a riunirsi il Consiglio Comunale in seduta di aggiornamento dopo la sospensione dei lavori del 15 maggio scorso. Nella seduta si dovrà parlare di alcuni punti propedeutici all'approvazione del bilancio e i punti che non sono stati trattati nella seduta del 15 maggio. Ancora Rosolini, ha avuto inizio ieri il Palio del Grano, organizzato dall'Archeoclub e dal Comune. Ad aprire l'ottava edizione il convegno I Grani Antichi di Sicilia, Genuinità e Salute a Tavola, che si è svolto nella sala consiliare del Palazzo di Città. Dopo i saluti della professoressa Giuseppina Milceri, del responsabile dell'Istituto Calleri di Rosolini, Nino Incatasciato, e dell'agronomo Giuseppe Cicero, hanno relazionato sui Grani Antichi il dottor Giuseppe Russo, del Consorzio Ballatore di Palermo, Francesco Di Stefano, del Mulino Soprano di Chiaramonte Gulfi e Giorgio Minardo del pastificio Minardo di Modica. Ascoltiamo le nostre microfoni.
Il Consorzio Ballatore è un ente regionale che si occupa ormai da 20 anni di studi sul grano, in particolare sul grano duro. Il grano duro è la coltura, il cereale più coltivato in Sicilia, nel meridione d'Italia, e noi da diversi anni stiamo mettendo a fuoco quelli che sono i punti di forza del grano siciliano. Possono essere così riassunti: il grano duro intanto è al centro della dieta mediterranea, perché col grano duro facciamo pane e pasta, che sono prodotti comunque a basso indice glicemico, solo se di grano duro. Il grano siciliano è un grano che ha un basso rischio di contaminazione da micotossine e quindi ha una qualità sanitaria elevata. Poi stiamo ultimamente studiando anche i grani antichi, che da alcune osservazioni empiriche sembra che sono meglio tollerati da una fascia della popolazione che hanno un disturbo nel digerire certi cereali. Su queste affermazioni ancora stiamo cercando di approfondire gli studi, perché gli studi non sono mai semplicissimi da portare avanti, però immagino che nell'arco di qualche anno avremo già delle certezze. Una cosa che possiamo dire sicuramente sui grani antichi è che la filiera si sta comunque sviluppando sulla molitura a pietra, che dati i prodotti con elevato contenuto di fibra alimentare, che comunque è importante per il buon funzionamento dell'intestino, e poi sono comunque dei prodotti che vengono solitamente coltivati in regime di biologico, perché i grani antichi riescono comunque a soppiantare l'infestazione da erbacce nei campi proprio per la loro taglia alta.
Per quale motivo lei ha deciso di riprendere la molitura a pietra, di riprodurla?
Io ho deciso di riprendere la molitura a pietra, prima perché è importante che intanto sia fatta con tutti i criteri di molire un grano duro, perché soltanto qua al sud si conosce veramente il sistema di molire i grani duri a pietra. Poi perché se c'è una certa bravura del mugnaio riesce a racchiudere tutti gli elementi nutraceutici che compone il chicco del grano, cioè mi riferisco alla fibra in prevalenza solubile, e tutto quello che sono la parte del tridello, che è proprio quella importante, dove contiene tutti gli elementi che sono quelli che fa un prodotto nutraceutico. Quelli con la molitura a cilindri è una molitura che praticamente serve a separare tutti gli elementi che compone il chicco. Quindi alcune poi vanno perse, perché con un sistema centralizzato vanno a scarto e non possono essere recuperati per reintegrarlo. Ma comunque un prodotto integrale ricomposto non è un buon prodotto, è soltanto una normale semola con aggiunta di crusca, che praticamente ha solo un effetto lassativo nell'intestino e stop. Tutti gli elementi che sono nutraceutici che praticamente vanno a finire a scarto.
L'etichetta trasparente è un'idea di Mario Pianese, che è presidente, editore e fondatore di Un Punto Macrobiotico, associazione alla quale io aderisco dal 96. Pianese ci ha stimolato a usare l'etichetta trasparente per la pasta, ma per tutti i prodotti che consumiamo, per dare al consumatore finale l'assoluta tracciabilità e informazione su quello che uno va a consumare, perché in giro, anche nei prodotti più rinomati o anche i prodotti certificati, si sa al massimo che sono coltivati con un metodo di coltivazione certificato o che sono stati coltivati nell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea. Per il resto non si sa più nulla. Noi sappiamo in quanti ettari, quanto ne è stato seminato, quando, quanto ne è stato raccolto, come è stato coltivato, come è stato molito e come è stato trasformato, l'acqua utilizzata, tutti i passaggi scritti dal consumatore. E poi, se chi volesse ulteriore informazione, visto che conosciamo a uno tutti i produttori, non compriamo grano o farine, ci facciamo coltivare grano con contratto, automaticamente, avendo tutte queste informazioni, riportiamo in etichetta quelle che sono quelle principali, o gli agricoltori più importanti come quantità, o una media dei valori, e comunque c'è il numero verde in etichetta al quale uno può addirittura chiedere ulteriori informazioni.
Nell'ambito dell'inizio dei lavori del Palio del Grano è stato consegnato ieri, con una cerimonia che si è svolta nella sala consiliare del Palazzo di Città, il premio Carato d'Oro del Grano al maestro Emanuele Calvo. Durante la premiazione la corale Libera Armonie si è esibita in vari canti, tra cui l'inno nazionale e l'inno di Rosolini. Ascoltiamo ai nostri microfoni il maestro Emanuele Calvo.
Beh, intanto è una commozione, perché certamente non l'aspettavo completamente. Certamente io sono molto grato all'associazione alla Cheocrebi, certamente ecco, alla Presidente e anche al direttivo, perché ha voluto scegliere me per questo premio. Naturalmente i meriti non vanno solo a me, ma vanno anche alla Corale, perché questo premio viene dato per attività che abbiamo svolto alla Solini come animazione corale. E questo sono soddisfatto e sono contento, perché finalmente a Rosolini abbiamo potuto lungo questi anni dare un risvolto positivo alla nostra città con questa nascita di questa corale.
Il Palio del Grano entra nel vivo proprio oggi con una giornata ricca di eventi. Dalle 17 alle 19 si svolgeranno visite guidate della Basilica Epogeica, del Borgo Feudale e delle chiese di Rosolini. Dalle 18 alle 23 Piazza Masaniello, Piazza Garibaldi, Vico Controscere e Corso Savoia saranno animati da varie mostre, mentre in Via Sipione verranno allestiti dei mercatini artigianali e in Piazza Fossino Maltese si svolgerà la seconda estemporanea di pittura Artigiani all'Opera e l'intermezzo floreale a cura dell'Istituto Comprensivo Sant'Alessandra. Vicino Piazza Garibaldi avrà luogo invece la Sagra della Cucca. Momento clou di oggi pomeriggio, il corteo con musici e sbandieratori La Panzera di Motta Sant'Anastasia e il corteo storico seicentesco. Alle 20.30 in Piazza Garibaldi si svolgerà la festa al Borgo, a cura del cast dell'Istituto Sant'Alessandra, mentre alle 23 in Piazza Masaniello ci sarà un concerto con musica dal vivo. Domani per tutta la giornata sarà possibile visitare l'arte dei Madonnari in via Sipione, le mostre, i mercatini artigianali e saranno ancora attivi l'estemporanea di pittura artigiano all'opera e la Sagra della Cucca. Alle 19 in piazza Faustino Maltese sarà possibile assistere al concerto della Corale Libere Armonie, mentre da Palazzo Criscione avrà inizio la rassegna di Cortei Storici 2017 con la partecipazione di musici e sbandieratori agropriolese di Priolo, dei Cortei Storici Nel Segno di Guglielmo di Monreale, Branciforte di Niscemi e Palio del Grano di Rosolini. Alle 20.30 in piazza Garibaldi si terrà la rievocazione Rosolini nella storia. Alle 21.30 avrà luogo la sfida tra quartieri storici, per finire alle 23 con un concerto di musica dal vivo in piazza Masaniello. Anche per oggi è tutto, ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet attraverso il banner audio e poi cliccando su RAM Notizie. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata e un buon fine settimana.